Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Bentornati su Quinta di Copertina, oggi è addirittura mercoledì 28 marzo 2007, un caro saluto da Antonio Sofi e da appoggionline.com. Come al solito ieri non abbiamo potuto fare una rassegna stampa sensata, visto la mancanza di segnalazioni dai quotidiani italiani. Il martedì è davvero un buco nero per quanto riguarda i temi a noi cari. Vediamo di inventarci, ci inventeremo qualche cosa per coprire il martedì. Intanto passiamo a mercoledì, dove ci appoggiamo all'inserto Tutto Scienze della stampa per le prime due segnalazioni di una rassegna peraltro non troppo ricca nemmeno oggi. Si parla del futuro di internet su Tutto Scienze, inserto della stampa, con un articolo di Barbara Gallavotti che parla di folksonomy. Chi frequenta Quinta di Copertina e la rete probabilmente già sa che cosa significa, e soprattutto il riferimento a un progetto europeo che indaga la folksonomia, il fenomeno di organizzazione spontanea dei contenuti. Il progetto è Tagora, finanziato dalla comunità europea. Barbara Gallavotti così spiega cos'è la folksonomia con una metafora. Immaginate di fare da pastore ad un gregge di gatti, una ventina di felini intelligenti, pigri o intraprendenti, corrompibili con un po' di coccole ma refrattari alla disciplina. Vi pare un'impresa disperata? Bene, supponete che i mici siano 1 miliardo e vi troverete nei panni di chi voglia controllare il comportamento degli utenti del web, da sempre felinamente poco inclini all'ubbidienza. Con questa metafora degli utenti del web come felini, però poi si va al fatto che per quasi miracolo, ma in realtà il senso ce l'ha e lo vedremo tra un po', i gatti si stanno organizzando spontaneamente e danno un ordine ai documenti dispersi in internet. Ciò che ne deriva ha un nome, folksonomia, cioè una classificazione basata su regole decise popolarmente dagli utenti stessi. Dal punto di vista scientifico, l'incubo multimediale generato dall'anarchia felina si chiama sistema complesso, e per studiarlo è nato il progetto Tagora. I primi risultati sono apparsi in uno studio appena pubblicato sulla rivista PNAS. Vi sono vari studi, in realtà varie ricerche sulla folksonomia. Questa la spiega i tre fisici dell'Università di Roma, La Sapienza, del Centro Fermi che la conducono, Pietro Nero, Loreto e Cattuto. I documenti in rete sono miliardi, ma mancano sistemi di ricerca efficienti. Non c'è modo di selezionare rapidamente pagine dal medesimo contenuto senza restare invischiati in omonimie, dice Ciro Cattuto. Insomma, il classico motore di ricerca per selezionare rapidamente le pagine su un determinato tema difficilmente riescono a capire il significato della ricerca, la vera intenzione di ricerca, e quindi manca talvolta di comprendere la reale intenzione, la reale ricerca che vogliamo fare. Lo stesso Tim Berners-Lee, e Gallavotti lo segnala all'inizio, quando pensò il World Wide Web, penso anche ad una sorta di taratura semantica dei link, in modo tale che si capisse, dei link delle ricerche, in modo tale che si capisse di che cosa parlasse un determinato documento sul web, quindi la necessità di taggare, di etichettare le pagine. Questa è l'idea del web semantico che appunto ha come obiettivo quello di dare significato, dare ulteriore senso, meta informazioni sulle informazioni, che permettono di fruire in maniera più sensata il web. Però è un problema, la struttura è rigida perché viene dall'alto, da delle etichette pensate e strutturate ontologicamente dall'alto. Il punto è che mentre questa idea che proviene da ontologie va a rilento e ha molte difficoltà, sebbene apprezzabile dal punto di vista scientifico, storico, dal basso ci si organizza spontaneamente con la folksonomia, appunto, e Gallavotti fa riferimento a Delicius, ma potrebbero farsi altri esempi come Flickr o lo stesso YouTube, in cui gli utenti etichettano i propri contenuti con dei tag, appunto, delle etichette, e quindi queste possono essere ricercate da tutti. I gatti ridono sotto i baffi, conclude Barbara Gallavotti, e sotto in un'infografica si spiegano le 5 reti della folksonomia. La prima, le etichette vengono liberamente assegnate dagli utenti. La seconda, il sistema evolve con il tempo aggiungendo dati ed etichette. La terza, le persone agiscono in modo autonomo. La quarta, il risultato finale dipende dall'attività di tutti. La quinta, è necessario un minimo di retroterra culturale comune. Proprio questo, il fatto che non ci sia un ordine prefissato previsto dall'alto, porta a un sistema imprevedibile e non sempre perfetto, ma con il vantaggio di avere davvero la possibilità di trovare facilmente tutta quella marea di contenuti prodotti dagli utenti di cui è fatto il web 2.0, o come si chiamerà. Rimaniamo, dopo questa lunga riflessione, lettura che però va a colpire un punto centrale dell'evoluzione di internet e della internet abitata che stiamo vivendo, rimaniamo su Tutto Scienze e passiamo invece a una nuova tecnologia che permette di leggere più comodamente e più efficacemente, si spera, anche via schermo. In realtà, addio silicio, c'è la plastica. Questo è il titolo dell'articolo di Luigi Grassia. I film di polimeri permettono applicazioni fantasiose. Stiamo parlando di quelli che si chiamano i paper, o comunque tutte quelle tecnologie che permettono di leggere su schermo, ma cercando di eliminare tutte quelle difficoltà e quelle scomodità che abbiamo spesso nel leggere lo schermo del computer. E parliamo di book reader, addirittura di librofonino, che dovrebbe uscire entro l'anno con il marchio Team Telecom, di cui abbiamo già parlato, e appunto altre aziende, altri prodotti che utilizzano la plastica al posto del silicio come supporto informatico, con questi display pieghevoli grandi come fogli protocolli, in cui si immagina di far scorrere pagine di giornali trasmesse per via telematica. Chissà se un giornale storico andrà sul librofonino e sugli ebook reader, ma sta di fatto che Life è chiude dal 1936, aveva già sospeso le pubblicazioni due volte, ed è una rivista storica americana che ha fatto la storia del giornalismo, soprattutto quello di inchiesta e fotografica. Ebbene, chiude per impossibilità di continuare con i costi del mensile. Chiedo scusa, e sono spiacente di annunciarvi che non produrremo più del Life Magazine dal numero 20 del 20 aprile 2007. Queste le due righe dell'amministratrice delegata del gruppo Time, Ann Moore, consegnate ieri ai pochi giornalisti sopravvissuti ai tagli del personale e che hanno decretato la fine del più grande settimanale. Ecco, era un settimanale, non un mensile, chiedo scusa, che era arrivato a distribuire negli anni migliori più di 13 milioni di copie. Il punto è che sta cambiando probabilmente il mercato editoriale, e quindi una rivista come Life, che funzionava perfettamente quando c'era da raccontare il mondo, su Life, appunto, Life è stato palestra di giornalismo di importanti fotografi. Per esempio Robert Capa diventò famosissimo attraverso le inchieste fotografiche pubblicate su Life, per esempio quella dallo sbarco in Normandia, strafamosa. In realtà il mio errore di settimanale mensile è perché Life, leggo da Vittorio Sabadin sulla stampa, ha avuto una vita piuttosto diciamo burrascosa. È stato chiuso dal 72 al 78, riaprì come un mensile e nel 2000 chiuse di nuovo, per ritornare nel 2004 come settimanale allegato gratuitamente a circa 130 quotidiani. Che fine farà adesso Life? Lo scrive Giulia Zino sul Corriere. Life non muore del tutto, resta in piedi come casa editrice, trasloca su internet il suo archivio fotografico, oltre 10 milioni di immagini, quasi tutte inedito, rendendolo disponibile a tutti per uso personale. Un patrimonio fotografico, artistico, giornalistico straordinario per chi voglia vedere i grandi del passato, quindi un dato positivo nel dato negativo della chiusura di Life. Peraltro appunto il problema è che ci si trova in un mondo, come chiosa Vittorio Sabadin sulla stampa, nel quale tutti possono scattare immagini e diffondere con un telefonino, ma forse vale ancora la pena di vedere com'erano le foto quando le scattavano grandi professionisti. Bene, questa è l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una giornata piena di qualità e l'appuntamento è a domani.